Generation Wave presents Now Radio. This week, Germano Celant presents The Floating Piers by Christo and gives some advices to Francesca Lilli. Bianco Valente on Travels and Constellations by Carolina. Private Conversations, a phone call with Lucia Bricco by Dario Agati. Beatrice Merz, Federico Pietrella, Donatella Spaziani and Costantino Dorazio, interviewed by Now Team. Extracts from Philippe Renault exhibition Hypothesis at Hangar Bicocca. Promenade by Francesca Lilli.
Piacere, io sono Francesca e siamo un gruppo di giovani ragazzi e io sto studiando come curatrice, siamo diversi istituti ed accademie di Roma, Milano, Anversa e Bruxelles e abbiamo, è la seconda settimana che abbiamo un programma radio alla RAM e il nostro è Now Radio. Volevo chiederle relativamente a questa presentazione quindi del progetto di Christo, com'è stato per lei la collaborazione con quest'artista e l'artista l'ha definito come una passerella soffice e sexy?
Beh, il rapporto con Christo data dal 1960, quando lui viene in Italia, espone presso le gallerie italiane, quindi io sono stato in casa sua alla sua età, quando ero giovane critico perché non avevo soldi e quindi fondamentalmente dormivo nei loft degli artisti, che è stata la mia fortuna, diciamo. Quindi vi invito a dormire insieme agli artisti.
Lo facciamo.
Per risparmiare dei soldi, ma anche perché i contatti cambiano la vita. Detto questo, il progetto nasce quindi da un rapporto di amicizia di lunga data, che quando Christo scopre questo lago come il luogo ottimale per realizzare il progetto, mi chiama e dice vorrei parlarti e inizia così la possibilità di concretizzarlo tramite contatti personali che nel corso del tempo ha sviluppato, per cui c'è questa caratteristica di utilizzare, anzi di avvicinarsi a questa famosa isola San Paolo, che è privata, quindi è un sogno, nessuno può entrare, e quindi l'idea sua è di far sì che la gente vada intorno all'isola, la guardi, e quindi c'è questa idea del sogno, c'è questa idea di un'impresa impossibile. Da questo momento io conosco i proprietari, incominciamo a avere subito green light, poi avviciniamo il responsabile delle acque e, data la condizione italiana del lavoro, che è molto più aperta, meno burocratica, meno legale, riusciamo a fare i passi molto veloci, al punto tale che questo Falcanoni, che è responsabile delle acque, un personaggio incredibile, ha una villa Liberty, quindi molto colto, cioè, ci convoca il sabato. E per Christo dice, come il sabato? In America non si lavora il sabato, giusto? Quindi già la rottura dei meccanismi burocratici era già un buon segnale, e da lì è partita tutta la possibilità di realizzarlo, di trovare gli spazi. Una mia collaboratrice è diventata CEO, per cui diventa un team sempre familiare, tipico italiano, e quindi siamo a questo punto. Quello della definizione è chiaro che quando uno cammina, l'acqua è già un elemento sensuale, giusto? Perché l'avvolgere, tocca la pelle, eccetera, eccetera. In questo caso non solo c'è una partecipazione d'acqua, ma anche una partecipazione di equilibrio. Di lei è costretta a sentire il movimento, quindi incomincia a danzare con la Floating Piers, incomincia ad avere un rapporto, chiamiamolo di quel tipo, di tutti i tipi possibili, e quindi ha una sensualità molto forte rispetto ad un oggetto che la rigetta. C'è un quadro, il rapporto sensibile con un quadro è un po' dura, no? O altri tipi di rapporti, poi ognuno ci può trovare la sua attrazione, però fondamentalmente c'è questa dimensione del movimento, del danzare insieme.
Grazie mille, è stato un piacere. Siamo qui ad Arte Fiera Bologna con Bianco Valente, con New Operation Wave. Noi stiamo cercando di creare una nuova rete, un nuovo pubblico dell'arte. Volevamo chiedervi un consiglio sulle relazioni personali, come cosa ci può fare da collante, ad esempio un viaggio. Noi teniamo molto ai rapporti personali, non ai rapporti virtuali, no? Perché in questa epoca tutti pensano che noi siamo, la nostra generazione è molto connessa per le email, i social network, i vari mezzi di comunicazione. Invece noi troviamo un bisogno di ritornare a un altro tipo di condivisione che può appunto fare da collante.
Secondo noi la nostra visione è che i fili che tengono uniti le persone sono essenzialmente legati allo scambio delle esperienze, quindi il fatto di interagire magari direttamente, come dici tu, e scambiarsi, raccontarsi a vicenda le proprie storie. Secondo noi quello è il legame proprio che tiene unite le persone, tiene unite le comunità, e la storia intesa come esperienza personale, cosa che tu vai a raccontare all'altra persona, la tua visione, lo scambio di queste visioni, di queste esperienze, è sempre e comunque il legame che tiene insieme le persone. Quindi la chiave è la storia, secondo noi.
La narrazione, sì.
Sì, volete, non so, dirmi qualcosa della vostra esperienza, del vostro lavoro in proposito?
Allora, noi lavoriamo spesso con le comunità e in quel caso noi tendiamo a scomparire, diventiamo un tramite, perché andiamo a interagire con le persone, ascoltiamo, è ovvio che le stimoliamo con qualche argomento, e poi in base ai racconti che ci fanno intrecciamo appunto queste esperienze per rendere visibile. Allora, noi sappiamo benissimo, intuiamo l'esistenza di questi fili che ci tengono tutti uniti, tengono unite le persone e gli eventi e le cose che tendono ad accadere, però questi fili non sono visibili. Quando noi lavoriamo con le comunità tendiamo a far emergere questi fili, cioè questi fili di cui noi intuiamo l'esistenza ma che non riusciamo a vedere, tramite il nostro lavoro li rendiamo in qualche modo manifesti, quindi rendendo visibile l'interazione fra le storie delle persone. Quindi interagiamo con le persone e tutti insieme in genere si va a realizzare l'opera. E mentre realizziamo quest'opera in realtà noi scompariamo. E questa cosa ci è capitata in Libano.
Ci è capitata in Libano, ci è capitata anche a New York, dove abbiamo lavorato addirittura con un gruppo di anziani che ci hanno raccontato di come per esempio si era trasformato il quartiere Chelsea da industriale, che era un quartiere di lusso, quindi raccontandoci ciò che era questo quartiere in origine, dove loro hanno vissuto da ragazzi, da adolescenti, abbiamo vissuto anche noi la trasformazione che c'è stata. La cosa interessante era individuare, diciamo, i luoghi che non esistono più ma che esistevano nella mente di queste persone, e attraverso le loro storie costruire questa grande installazione che loro stessi ci hanno aiutato a scrivere attraverso le loro storie sulle pareti di una galleria. Quindi, e questa è la modalità in genere.
Quindi
che noi usiamo.
Un intreccio di linee, che il lavoro si chiama Costellazione di Me, in questo caso Constellation of Me, ed è questa, appunto, questa sorta di costellazione, queste linee che si intersecano, e ogni linea è una delle storie che ci ha raccontato questa persona. Quando tu entri nella galleria, siccome le parole sono scritte come se fossero scritte su un quaderno, sono piccole, cioè sono come su un rigo, quindi da lontano tu vedi solo delle linee nere, sono disegnate a carboncino. Quando ti avvicini poi ti rendi conto che queste linee che tu hai visto che si intersecano, si intrecciano, cioè sono invece l'unione delle visioni di tutte queste persone, e tutte quante insieme ti danno la costellazione di quello che è avvenuto in quel quartiere. Quindi la storia di quel quartiere attraverso l'interazione delle storie delle persone che l'hanno vissuto durante la loro vita.
E queste costellazioni diventano dei punti di riferimento, delle stelle fisse in un cielo.
Dovremmo parlare a lungo di un altro progetto che ha come riferimento appunto anche il cielo, la volta celeste, i pianeti, le possibili relazioni tra i pianeti, influenze direi tra i pianeti e l'essere umano. E quindi noi crediamo molto appunto, come diceva prima Pino, nel relazionarsi, cioè crediamo che ci siano appunto questi nessi, questi legami, questi fili invisibili che noi appunto non vediamo, che invece tendiamo a tirare fuori nel momento in cui realizziamo delle installazioni o dei lavori con delle persone.
Quindi abbiamo questo progetto legato ai viaggi e alle influenze astrali, che non è un progetto visibile come opera, perché in realtà è un progetto di vita, cioè è una cosa che stiamo sperimentando, una teoria molto antica rielaborata da un ricercatore negli anni 70, e secondo questa teoria in pratica che non è verificabile, questa è una cosa che la rende ancora più affascinante ovviamente, attraverso dei viaggi particolari fatti in un momento particolare dell'anno che corrisponde col tuo compleanno astronomico, in quell'esatto momento la combinazione simbolica della disposizione dei pianeti del sistema solare nel cielo sopra e sotto di te praticamente ti dà l'indicazione di quello che tende ad accaderti. Quindi è come se con un viaggio tu scegli un destino al posto di un altro, cioè cambi quello che tende ad accaderti. Ovviamente questa cosa, come dicevo, non è verificabile, non è che ti posso dire che funziona, però è molto affascinante il fatto di viaggiare con questo scopo, cioè associare un viaggio a quello che tende ad accaderti, e il sottofondo di tutto questo sono i tre piani, quello temporale, perché questa cosa accade esattamente in un momento specifico ogni anno, il tuo compleanno astronomico, quello geografico, cartografico, perché tu hai bisogno della mappa del globo terrestre per capire dove ti devi recare, e poi quello legato alle simbologie e alle energie dei pianeti, per come sono disposti, perché ogni pianeta ha le sue simbologie e anche i settori del cielo che occupano in quel momento hanno le loro simbologie, quindi è un gioco di combinazioni simboliche, e piano piano questo progetto di vita lo stiamo portando avanti dal 2001, e ci ha permesso di visitare luoghi di cui non conoscevamo neanche l'esistenza. Quindi siamo stati, che ne so, l'isola di St. Paul che sta nel mezzo del mare di Bering, oppure siamo stati alle isole Azzore, siamo stati tre volte in Australia in luoghi piccolissimi incroci di strade nel nulla, insomma siamo stati in una città mineraria nel nord del Canada, oppure in uno degli ultimi centri, Rankin Inlet, che è uno degli ultimi centri dove si sono fermati a vivere gli Inuit, che stavano scomparendo perché i caribù avevano cambiato i percorsi della loro migrazione. Quindi vedi delle situazioni, delle storie, incroci persone, e siccome noi ci siamo liberati dall'idea di fare interviste alle persone lì, perché non deve essere un'opera, cioè sono esperienze che noi facciamo direttamente senza filtro, non andiamo lì per intervistare le persone, per fare filmati video che poi diventano video, questa cosa non ci interessa, cioè siamo lì noi come persone e viviamo queste esperienze, e poi queste esperenze cambiano noi e quindi in automatico cambia anche il lavoro. No, non è che siamo loro, siamo delle persone.
Ci sono anche delle influenze sul lavoro, perché è inevitabile tutto questo. Infatti da che abbiamo iniziato a fare questo progetto dal 2001, senza però avere l'idea di formalizzarlo in qualche modo, però ovviamente piano piano ha avuto delle ricadute nel lavoro. Quindi per questo motivo abbiamo iniziato a fare delle riflessioni e a immaginare che ci sono dei legami invisibili fra le persone che ci legano tutti, e quindi a sviluppare, diciamo, una modalità di lavoro che coinvolge le persone e rende visibili questi legami attraverso le loro storie.
Sì, qualche giorno fa Lorenzo Benedetti in un'intervista ci ha proprio fatto il paragone dei legami tra le persone come delle radici dei funghi, della pianta dei funghi, che in realtà sono un'unica pianta, legati per chilometri, che in realtà la pianta più grande non è il baobab. Certo. Sono questi funghi che poi sono tutti allo stesso livello, certo. Non c'è una gerarchia, e comunicano, certo. E attraverso queste radici per una rete quasi neurale, no?
Bella, bellissima come figura, molto bella, sì. Sì, è un po' così, insomma, anche il modo in cui noi
la nostra esperienza è che questi legami si muovono continuamente, perché le persone si muovono, le persone cambiano, e tutto in movimento. Cioè io tutto quello che immagino e che vedo cambia continuamente, quindi l'immagine magari può essere quella, però quella è una visione statica, è come una fotografia che tu fai.
Ma loro crescono.
Sì, crescono, però
le persone sono belli vivi. Noi sembrano statici, io trovo che sono molto più vivi di quanto non sembri.
Mi affascina il fatto appunto che tutto quello che immagini è in continua evoluzione, e questa è una cosa che in cui crediamo molto e che cerchiamo di rappresentare continuamente nel lavoro, perché immaginiamo delle opere in cui noi appunto siamo semplicemente un tramite e diamo una spinta iniziale, un avvio, con delle regole iniziali, però poi queste regole e quello che succede a volte non lo sappiamo neanche noi, quindi poi alla fine noi raccogliamo l'interazione fra queste persone che non possiamo controllare più di tanto, e quindi questa è una cosa che ci affascina molto. E abbiamo proprio questa tipologia di visione che è molto legata poi alla biologia. Noi nel 2003 producemmo insieme a Mario Masullo, un musicista, producemmo un disco che si chiamava proprio Self-Organizing Structures, cioè strutture che si auto-organizzano, proprio ragionando intorno a questa idea delle cose che cambiano continuamente, di quanto sia importante, oltre all'energia che fa funzionare le cose, anche l'errore, perché l'errore e la casualità è quello che poi mette in moto tutto il cambiamento e tutto quello che succede praticamente.
Va bene, grazie mille.
Grazie a te. È stato un piacere.
Anche per noi.
Luci, che c'è?
Dai, ti volevo chiamare io.
No, ce l'ho infinite, gratis, ho cambiato operatore, bellissimo.
Ok, ma basta che non mi registri.
No, figurati. No, anche perché ho pensato che avendo fatto questa cosa...
Hai preso una brutta direzione.
No, avendo fatto questa cosa... cioè, se la rifacciamo non viene naturale, capito? Cioè, abbiamo fatto tutto, e però purtroppo avevo la memoria piena nel cellulare e si è cancellata.
Ma infatti, ma meno male.
No, era bella invece. No, tutto bene, tutto bene. Sto dipingendo, sono un po' così, siccome non riesco a lavorare, sono sempre indietro tutti questi cazzo di viaggi.
Ah, ti capisco. Io anche, cioè in realtà ho fatto tante cose lì a Parigi, però ogni volta che mi muovo mi sento un po' che barcollo, tipo, cioè forse, vabbè, forse ormai ho capito che è il mio stato base, però ho sempre bisogno proprio di muovere una sedia, di fare lo studio, anche una roba. Penso che a Parigi ho passato il primo mese almeno a muovere i mobili dalla stanza.
No, vabbè, poi non è stata neanche avuto una reazione simile, perché poi io sono andato a rubare le cose degli altri, perché non avendo
poi
un cazzo,
l'ho messo in mezzo.
Ma sai, io penso che non avendo niente, quando non c'è niente, la prima cosa che su cui ti viene di lavorare sono i mobili, no? Perché ce li hai sempre, quelli lì non ti mancano.
E poi li devi pure usare.
Sì, sì, quindi è l'unico oggetto con cui lavorare.
No, infatti sì. E infatti poi uno dei video che ho fatto era con i mobili, ho fatto quello della ginnastica, ma te l'avevo detto.
Sì, sì, no? Me l'hai raccontato, sì. Non lo ricordo.
No, adesso sono di fronte qua alla mostra, quella che ti ho detto oggi.
Quale?
Quella dei ragazzi.
Ah, sì, com'è?
Di Torino. È bella, insomma, non so se sono influenzata perché conosco loro, però comunque c'è parecchia intenzione di fare qualcosa, insomma. Ah, c'è tanta gente, i lavori non è che si riescono a vedere tantissimi, però
no,
vabbè, mi mancate un botto.
Qua, guarda, non è che ci sia, non è che ti perdi chissà che, nel senso. Penso che a Torino ci sia più movimento, boh, non lo so se c'è più movimento, comunque.
Neanch'io. Poi guarda,
se potessi.
Comunque a Parigi ho visto un botto, c'è un botto di cose, no? Lo saprai.
Ma che cosa c'era a Pompidou? Quante volte?
Ci sono stato un sacco di volte.
Ah, eh sì, sì.
Allora, ho visto St. Kiefer, c'era alla fine.
Ah.
Poi c'era Felix González Torres.
Ah, bellissimo, lui forte. Ti piace?
Sì. C'erano dei video molto belli.
Ma di Kiefer cosa c'era?
C'era...
Vabbè, pittura, quella roba lì.
Di lavori. No, c'erano anche installazioni, quelle delle teche.
Era proprio una retrospettiva tipo grossa. Vabbè, sì, sì. Allora
c'erano anche degli ultimi lavori. Ma a me è piaciuto molto, però lo leggo sempre, mi sono piaciuti tantissimo i libri quelli bruciati.
Ah, sì, sì, sì.
Libri. Bellissimi quelli, dal vivo veramente. Però d'altra parte anche gli ultimi lavori sono sempre legati al dopoguerra e comunque mi sembra un po' come quegli artisti che sono un po' morti, nel senso che continuano a fare quelle cose. Non c'è più la guerra adesso qua, con la guerra lì. Ma cavolo, mica sei morto, cioè, anzi, se sei sensibile su queste cose ci sono altre guerre, no?
Lo so, però in qualche modo, secondo me loro l'hanno vissuta, no? Un po'.
Continua
una cosa, io penso che sia una cosa che noi non possiamo capire, ed è un po' per questo che è legato al passato.
Sì. Però io vorrei sapere, per esempio, un parere tuo rispetto all'attualità, no?
Rispetto?
All'attualità.
No, vabbè, ma sono d'accordo, però è, quello lì è il Pompidou e ci vai dopo che sei diventato Dio praticamente. È un po' così.
No, poi vabbè, in Francia veramente ci sono tantissime cose, sempre a vedere, io ho visto un sacco di mostre, ma comunque ogni volta c'era qualcuno che mi diceva... Ma l'hai vista questa? E non l'ho
sì,
vista.
Sì, infatti, è sempre...
E non vedono l'ora di farti dire che non l'hai vista, cioè. C'è un po' di ansia in giro, cioè, tutti quanti che minchia sono stra... Oh, stai calmo.
No, ma sì, ma poi c'è...
Non... Sono stata proprio a casa a fare niente e ho pensato proprio che i francesi non sarebbero stati capaci. Minchia, ma stai tranquillo, no?
No, ma no, poi c'è un'inaugurazione a settimana e non sai mai cosa vai a trovare. Io una volta sono andato in una cosa di dilettanti, tipo... Non sai, presente come si chiama quella dei 100 pittori in via Margutta?
Ah,
vabbè, no, è una cosa che se capiti, vedi tutti questi pseudo artisti o comunque dilettanti o che vogliono sfondare, diciamo, nel mondo dell'arte, fanno questa cosa per farsi notare una vetrina.
Che
diciamo.
Poi se ci pensi la parola dilettante, no? E noi la mettiamo. Ah, vuol dire fare una roba per diletto.
Sì, infatti è esattamente quello.
Sì, ma diletto, ma poi il diletto lo trovi anche se ti sforzi e se è il senso della tua vita, il sollievo di una cosa. Io comunque lo faccio per diletto, perché vabbè, quella cosa mi piace.
Infatti a loro piace.
Come principiante. Sono delle parole che hanno preso delle pieghe sbagliate.
No, secondo me è anche giusto, perché finché sei dilettante, cioè il fatto fino a che lo fai per diletto, appunto, la pittura è bella, o l'arte comunque è bella, no? Quando poi invece... ci tieni davvero diventa un pochino più complicato.
Sì, ma ci tieni davvero perché per te è piacere, è l'unico, è uno degli unici piaceri, però è comunque un diletto.
È vero.
Ma no, comunque anche io ho visto, sono andata a vedere una performance in una galleria che ti dico una roba terribile.
Una roba?
Infatti avevo terribile. Ero stata con due che non conoscevo ancora bene, due bulgari della città, e poi mi hanno chiesto cosa ne pensavo, cioè già non mi conoscevano, forse all'inizio mi è sembrato che fossi un pochino...
No,
non riuscivo a parlare, tanto stavo disprezzando quella persona.
Loro che cosa ne pensavano invece?
Ma loro non erano performer e non sapevano tanto.
Vabbè,
perché era molto come una persona che ne ha viste poche, si immagina una performance proprio, no? Che c'è una un po' nuda, no, perché però senza motivo, c'era nessun motivo perché
Beh, è bello giocare sullo stereotipo della...
Ma no, ma stavi andando bene,
cioè, ma era bella? No? Era bella, una bella ragazza? Un bel
ragazzo. Se uscivo, intanto c'era tatuata la terrista,
intanto era uomo o donna?
Donna
bella.
Vabbè, fossi stato uomo, cioè,
ascolta, era bella o no?
Era bella,
scusami, non è che
se... cuore.
Vabbè, che vuol dire, meglio, cioè, va bene, se era una bella ragazza ha fatto bene, scusami, perché mi criticare la nudità? Se non è bella, si vuole spogliare.
Ma no, ma la nudità
è una galleria, apre le porte,
le donne nude. Ma che tonno.
Scusami, vabbè, non c'era senso.
Magari comunque poi invece di socializzare con i torinesi sto parlando con te.
Dai, se vuoi stacchiamo, eh. Dai.
Beh, fai
amicizia con i torinesi. Va bene.
Ciao.
Con i tuoi concittadini. Ciao, buona serata, a dopo.
Ciao, ne? Ciao.
Febbraio, siamo in compagnia di Beatrice Merz, ci troviamo negli spazi del Macro e ci puoi raccontare un po' di questa mostra?
Tutto è nato un po' dalla volontà di Costantino D'Orazio, che è sempre stato una persona che ha seguito sia Mario che Marisa nel corso degli ultimi anni. Li aveva conosciuti con Ludovico Pratesi quando è nato il lavoro dei perifori imperiali di Mario, e da lì è cresciuta una stima reciproca, e quando a un certo punto ha detto io devo fare una mostra con loro due insieme, e si è inventato questa mostra, che devo dire che è la prima volta che viene proprio così scandagliato l'aspetto dei lavori fatti da loro insieme, quindi, che è la grande novità, diciamo, insomma.
Una tua impressione personale sul modo che hanno di dialogare i lavori?
Mi è un po' difficile dirlo, perché appunto è sempre stato così per noi, no? Nel senso che fin da quando sono nata li ho visto loro due lavorare insieme, per cui anche nelle mostre, se erano di Mario lei lo seguiva, lo aiutava, se erano di Marisa viceversa, e quindi questo lavoro comune c'è sempre stato anche in casa. Quindi vederlo adesso qua in un museo, quindi ben allestito, con un criterio anche scientifico, mi fa effetto, mi fa piacere, molto piacere. È una cosa un po' diversa, perché appunto, non so, le gallerie dell'Accademia erano una mostra di Mario molto precisa, con delle opere meravigliose, ma era la sua. Qui è forse la differenza, che è più... è anche un po' più sentimentale in un certo senso, però i lavori si presentano da soli bene, quindi
sì. Poi anche sto vedendo anche gli spazi, no? Così ampi, sì, danno un respiro proprio.
Assolutamente, cioè la possibilità di riuscire, cioè, di rimettere quella spirale dei fori
verticale
è un'emozione.
Sì. Grazie mille.
Starcherà le 737 del digitale terrestre e su internet andate su radiozeta.it.
E ora invece ci spostiamo all'interno delle stanze di Federico Piedrella.
Eccoci Federico.
Eccoci.
Beh, guardatevi, è una mostra.
Accompagnaci nel tuo percorso.
È una mostra silenziosa, quindi ve la lascio vedere con voi stessa.
Ecco, già comincia da qui. Bellissimo. Ora abbiamo un paio di domande.
Abbiamo visto che ci sono, vabbè, una serie con i timbri, che è proprio tua.
Ormai è un destino.
Vabbè, quello poi lo fai da tanti anni ormai.
Il primo era nel 98.
Quindi hai affinato. E poi le date, ho visto, sono un po'. Cioè hanno 2015-2016, no?
È perché sono le date, sono dei giorni in cui lavoro.
Quindi le fai sempre con le date.
Cioè.
Ma quindi se uno cerca la prima data e l'ultima data sa anche la storia,
sì,
di tempo è stato fatto
qua. I titoli
qua.
Adesso non ci verranno messi un foglietto con le cose, però il titolo normalmente metto sempre dal A.
Ma quindi se uno ha il tuo primo quadro, il tuo ultimo quadro.
Eh sì, cioè dal al. Infatti un po' l'idea è pure quella, può essere inteso anche come un progetto unico che dura una vita intera.
Certo, non avrei problemi di datazione.
No, a parte ogni tanto è capitato che mi sono sbagliato, perché sei una rotellina, certo, che se la giri male.
O ti dimentichi di inserirla.
Sì, una volta
quindi vai nel futuro.
Sì, infatti una volta esposto tipo un 31 febbraio dell'anno dopo.
E invece abbiamo visto, cioè, ci sono anche altre tecniche, no?
Sì, c'è che più pittoriche e che in qualche maniera sono l'opposto dal punto di vista tecnico dei quadri con i timbri, perché i quadri con i timbri sono a mettere, invece quelli là, soprattutto i carboncini o comunque i lavori che stanno all'interno, sono fatti a togliere, cioè c'è un unico strato di nero nel caso dei carboncini o quel piccolo di olio verde, e poi a togliere con delle cancellature riaffiora il bianco della tela, quindi creo, diciamo.
Quindi è sempre mantenuta, diciamo, questa tecnica classica di disegnare invece di sì. sempre sì. fa sì, parte sì. di te
sì.
insomma
sì. poi magari lo esposta meno
infatti sì.
però cioè, per me è molto me stesso quello.
Certo. Invece i soggetti un po' così un po' casalinghi, no? Un po'
sì. intimi di. Parla di un tempo lento, un tempo quotidiano, essendo poi alla fine quella la mia quotidianità, va a finire che racconto un pranzo della domenica, le strade sono il quartiere dove vivo. L'ora del tè rientra in questo mood di cui abbiamo un po' parlato,
dei
pasticcini. Però è una cosa, l'ora del tè, a differenza del
Infatti,
pranzo
l'ora
della
del
domenica.
Tè non è il pranzo della domenica,
no.
L'ora del tè
è più quotidiano, no? È più tutti i giorni. Cioè è una cosa strana, perché il pranzo della domenica è un evento della settimana, quindi invece l'ora del tè è sempre un piccolo evento. No, se vuoi un momento un po' speciale, poi dipende perché ho studiato, allora l'ora del tè abitualmente la intendiamo come una cosa appunto da signora, invece per certe culture, la cultura inglese, fin dall'Ottocento, è una cosa che nasce nell'aristocrazia e poi però era diffusissima anche nei ceti operai, cioè per ora del tè si intendeva anche la cena vera e propria.
No, le 5 del pomeriggio.
No, infatti per esempio scoprire l'high tea, che uno pensa che è il tè delle 8, insomma. No, è perché gli aristocratici prendevano il tè seduti al sofà col tavolino basso e l'IT è il tavolino alto. E quindi gli operai che non c'avevano le case, si cenava sul tavolino della cucina che è alto.
Certo. E te vivi a Roma?
A Berlino.
E dove vivi a Berlino?
Lo specifico?
No, l'indirizzo no, Strasse.
Schöneberg.
Schöneberg, bellissimo, sì sì.
E quindi per esempio il paesaggio in fondo è un pezzo del Tiergarten.
Ma hai vissuto sempre a Schöneberg o ti sei un po' spostato prima di scegliere?
No, abbiamo cambiato casa una volta, ma comunque stavamo prima a Schöneberg, adesso stiamo al confine con Wilmersdorf. Vittoria Luise Platz.
Sì, sì, sì.
Siamo lì. Okay. Che è al confine con Wilmersdorf, che poi è un quartiere molto, anche la mia casa, molto borghese,
sì.
E quindi in qualche maniera probabilmente anche i lavori che sto facendo li faccio a casa, perché ho lo studio a casa, e quindi è tutto un po' così.
Ma il primo timbro dove te lo ricordi?
I primi libri li metto solitamente verso il centro.
La data d'inizio dov'è?
Più o meno sarà qui, 9 settembre.
No, cambia
nel giorno in cui lavoro, penso sia il 9 settembre più o meno.
E usi sempre lo stesso tipo di timbro o hai vari timbri, collezioni timbri?
No, a me c'è del timbro in sé, non me ne importa niente, è giusto perché mi è utile,
sì.
Non ho nessuna, per quanto insomma.
Non hai un feticismo dei timbri?
No, la fabbrica dei timbri mi hanno invitato, sono andato a...
Ma dai, certo, sponsor su sponsor.
Dobbiamo un po' concretizzare.
Ma almeno che te ne mandino gratis a pacchi.
I grandi produttori al mondo di timbri sono due ditte, si chiama Colop e Trodat, e sono tutte e due in una piccola cittadina in Austria. Stanno una a una periferia e l'altra all'opposta, si fanno la guerra proprio da, come si dice, le spie industriali, cose così. E comunque, insomma, niente, però a me del timbro in sé non è che mi è utile, diciamo, per esprimere una mia poetica, insomma.
Va bene, grazie.
Ti liberiamo.
Sì, sì.
17 febbraio 2015. Stiamo visitando la mostra di Donatella Spaziani. Introduce la mostra Costantino Dorazio.
Il lavoro di Donatella Spaziani è un lavoro che si basa sul corpo dell'artista, che non è però utilizzato come materia, come poteva essere nella body art, ma è utilizzato come unità di misura dello spazio in cui questo corpo si trova. Il corpo si adatta agli oggetti che incontra, ma diventa anche elemento che si inserisce all'interno proprio dello spazio architettonico, che infatti in questa mostra è rappresentato da delle piante di luoghi come il Parlamento, come un manicomio, su cui in trasparenza si vede la silhouette del corpo dell'artista. Questo è un lavoro che l'artista porta avanti già dagli anni 90 e che in realtà poi in questa mostra ha subito un'evoluzione, perché il corpo dell'artista non è soltanto misura dello spazio, ma anche misura quasi dell'universo della vita, perché qui sono presenti anche dei corpi di animali che sono stati svuotati del loro contenuto e sono diventate semplicemente superficie, la superficie della pelle e della pelliccia, e che sono disposti su dei tavoli che sembrano un po' quasi dei tavoli, dei letti di una sala operatoria o di un obitorio, come di nuovo figure che si adattano allo spazio in cui si trovano. Nei disegni il corpo dell'artista trasmuta nel corpo degli animali, e quindi c'è un'osmosi tra lo spazio, il corpo umano e il corpo animale, che a volte diventa però anche corpo vegetale, perché in alcuni disegni anatomici dall'apparato muscolare per esempio emergono dei fiori, delle piante, quindi c'è quasi una visione, diciamo, in cui il corpo si espande in tutto quello che è intorno, ma conserva comunque sempre una visione estremamente intimista.
Grazie mille.
Grazie.
Prego.
Sono lavori vecchi,
okay.
E quindi c'era come gli autoscatti, nel senso fino a qualche anno fa, quindi è un lavoro più intimo, cioè io nella stanza, gli autoscatti nella stanza. Con questa mostra invece passo alle mappe del Parlamento, delle carceri, del manicomio, delle istituzioni di controllo sulle persone e sulla società. Okay. E quindi è come se ci fosse un passaggio dall'interno all'esterno.
Okay.
Non mi preoccupo più soltanto della relazione del corpo con la stanza, e che poi è documentato negli autoscatti eccetera, ma c'è stato uno spostamento di sguardo verso l'esterno in qualche modo. C'era anche prima, però era una comunicazione tenendomi io all'interno, per questo come ogni mostra per me è un'esperienza completamente nuova che non so dove va a finire.
Però cioè, è molto bello vedere anche il collegamento proprio tra i corpi degli animali.
Degli animali.
E quello che dicevi, sì, tu, di porsi come inerte nel tuo,
sì,
corpo.
Sì.
Quindi questi sono corpi inerti che,
sì,
comunque erano tra l'altro abitati da persone.
Sì, esatto,
no?
Esatto, sì. Quindi era questa cosa inquietante che poi che l'eleganza coincideva con questa specie di, io lo vedo come una cosa primitiva, di girare con, cioè, l'uomo primitivo va a caccia e si mette sul collo, sulle spalle l'animale catturato.
Esatto.
Queste eleganti signore, compresa mia nonna ovviamente, esatto, portavano, e forse da allora, da quelle zampette che vedevo penzolare da bambina sui colli di queste signore, mi è rimasto il trauma di queste povere,
esatto,
bestiole.
Esatto.
E infatti all'interno hanno ancora tra i nomi delle proprietarie. Cioè, è stato divertente anche tutta la ricerca, divertente insomma, divertente è una parola grossa, perché però insomma la ricerca, i contatti, cioè alla fine l'artista è uno, si mette in sono io, però qui c'è il lavoro di, c'è il, come dire, mi piace che poi si crei una specie di, c'è il lavoro del fabbro, c'è il lavoro del tappezziere, c'è il lavoro di chi ha collezionato questi televisori e li ha rimessi in funzione.
Ve li trovate questi?
E questi su eBay, contattando varie persone patite di antichi televisori, valvole, per cui ho scoperto tutto un mondo amatori di persone che amano, che rimettono in vita questi televisori, e io l'ho fatti ulteriormente modificare mettendo dentro le mie fotografie.
Esatto.
È tutta una storia di ritrovamenti, anche le mappe le ho ritrovate nelle accademie, stavano buttandoli dall'Accademia di Belle Arti.
Ah, di Belle Arti.
Erano degli anni 50, infatti sono danneggiate, poi ne avevo solo due, le avevo messe lì e mi mancava la parte posteriore, perché volevo mettere al centro il sistema nervoso, che è un po' quello che controlla, anche se si dice che il corpo è uno, corpo e mente è una cosa sola, però parliamoci chiaro, se salta il sistema nervoso il corpo addio, e quindi ne avevo trovate due che stavano proprio in pronte per essere buttate nel cassonetto, mi mancava la terza che ho trovato nel laboratorio di incisione, che per caso il professor docente l'aveva lasciata lì in un angolo, ho detto me la dai, ha detto sì, prendila, fai tu. E poi ho ritagliato questi motivi decorativi dalle carte da parati, che prima usavo come fondo e adesso invece
diventano degli innesti,
sì, e ho fatto degli innesti, esattamente, ecco, non mi veniva il termine, infatti li ho attaccati proprio, agganciati ai muscoli o al sistema nervoso, tutto il damascato nero sul sistema nervoso, perché così sembrano come delle mosche. E per un artista è molto difficile quando fai soprattutto quando fai un lavoro nuovo poi riguardarlo. E almeno per me non lo capisci se non a distanza, quando hai preso una grande distanza emotiva, sì, e temporale da quello che hai fatto. E...
però è bello che anche quando dici che hai dato completamente un cambio, no? Una,
sì,
svolta di sguardo.
Sempre lo faccio poi questa cosa.
Sì. Io domando se...
sì, sì,
certo. Se c'è una logica nella... sì, anche cromatica o anche di qualsiasi, cioè, sì. L'idea era di natura cromatica, che no, mi ha stimolato a me, però dico, a quel punto è partita la domanda.
Sì, c'è una scelta cromatica, però come nei disegni, questi disegni che sono in realtà collegati, io disegno tantissimo, la mia prima tecnica di elaborazione, di preparazione è grafica, il disegno, per cui ho iniziato a volevo disegnare degli innesti tra vari animali. Cioè, prima abbiamo cucito queste pance ritagliando pezzi di pellicce e poi sì, c'è una scelta cromatica in qualche modo, ma anche cioè, un po' logica, nel senso che l'ermellino è più piccolo, non poteva stare sotto. Mentre nei disegni c'è la mia silhouette a cui ho presa da alcuni autostatti, a cui ho attaccato pezzi con la coda della volpe, le gambe dell'ermellino. Cioè in realtà questi mutanti sono più grafici che reali. Lì poi alla fine li ho lasciati svuotati, così. Anche forse, non lo so, mi venivano in mente queste le operazioni, le mutazioni, cioè volevo che avesse, tutto nasce dallo spazio in realtà, io ho visto questo spazio vuoto che mi sembrava un po' un garage, un po' una sala operatoria, allora c'erano due opportunità, o negarlo lo spazio o inglobarlo, negandolo sarebbe stata una lotta contro i mulini al vento, la porta, l'uscita di sicurezza, le prese d'aria, i soffitti così. Inglobarlo voleva dire costruire su questo spazio qualcosa, una situazione, e allora ho pensato come tutto un lavoro sul corpo, che poi è il lavoro che porta avanti da sempre, il corpo e lo spazio, e l'ho fatto diventare nella mia testa come fosse un laboratorio di esperimenti, che sento che sia qualcosa di molto vicino al tempo in cui viviamo.
Volevo dire, visto che c'è la mostra di Mario Merz giù, sì. Il tuo rapporto con Mario?
Io, vabbè, come esseri umani ho avuto il piacere di conoscerli attraverso Zerinzi, allora Zerinzi soltanto, perché appunto loro erano a Paliano e quindi di frequentarli. Mi ricorderò sempre, io con mio figlio appena nato, le parole di Mario, che mi... Mario, Super Mario, quello era un gigante, che io dicevo, vabbè, ma io che come potrò, avevo 25 anni, come potrò lavorare, fare l'artista, ho un bambino, devo guadagnare, problema che è rimasto invariato, come tra parentesi. E lui mi disse, vabbè, tu pensa solo a fare un bel disegno, che quello lo sai fare. Poi il resto viene da sé. E appunto questa coppia di giganti, in realtà, anche se lei era minutissima, sicuramente hanno influenzato, o meglio, più che influenzato, educato la mia, mi hanno educata, hanno contribuito alla mia formazione, come so le WIT, so che è l'opposto, però tutti questi artisti che ho avuto la fortuna tramite appunto Mario e Dora di Pieroni di conoscere e frequentare, mi hanno in qualche modo formata, perché io uscivo dall'Accademia di Belle Arti italiana, dove la storia dell'arte si ferma all'arte moderna, Burri e Fontana già ci siamo allargati, eh? E quindi sì, io non posso non riconoscerli come me, sì, mi rendo conto che ci sono, cioè, sento dire che tutta la storia dell'arte ci appartiene, però alcuni artisti di più. Io mi emoziono guardando i loro lavori, sempre, li trovo estremamente contemporanei.
Cioè, è bellissimo anche pensare a questo punto, allora, cioè, per fortuna c'è una connessione, capito? Siamo sì. Molto che si parlano in qualche modo.
Sì, sì, è vero, perché io appunto ero ancora all'inizio, facevo, disegnavo, comunque mi occupavo di mio figlio, comunque stavo lì, c'erano Mario e Marisa. E io e mio figlio, cioè, eravamo un quartetto veramente strano per le campagne intorno a Paliano, quindi nell'alta ciociaria, tra poco. E con loro due che litigavano in continuazione, mio figliolo che aveva 3-4 anni, che non sapeva che dire, di pensare di questi personaggi. E poi Federico, abbiamo fatto insieme Prototipi 01 nel 2001, a Sub One a Milano. E poi siamo ritrovati qua, quindi in qualche modo sì, tutti, cioè tutto, cioè io, yeah. È bello ritrovarsi. Lui ha fatto Dinamo Camp, che è un'esperienza con i bambini disabili, e l'ho fatta anch'io. E per cui alla fine, anche se la mia è una generazione abbastanza, ma ridotta rispetto a quella degli anni 70, perché siamo rimasti schiacciati tra loro, i grandi maestri degli anni 70, che molti dei quali ancora oggi lavorano brillantemente, e quelli della nuova che già lavorano, e noi in mezzo come le merendine andate a male negli anni 80 che hanno sperimentato su di noi. Ecco, così come
sa che le linee di confine sono quelle più interessanti.
La fiesta faceva schifo la prima volta che le mangiavi, poi secondo me
la cambiamo. Sì, è ora per la sogni la notte con nostalgia.
Le girelle che ti convincono questa cosa, cioè quando mai tua nonna riuscirà a fare una girella? Cioè, ancora queste cose crostate, nonna, hanno le girelle, dai. E così
grazie, 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 grazie a questo.